Innanzitutto è un onore per me essere qui con voi, avvicino e vi porto i saluti dei miei pastori, pastore Fabio Lugaresi, della moglie Sabrina Di Giulio e dell'apostolo Liro Porrello, non so se conoscete, della Parola della Grazia di Palermo, e che li ho sentiti e si sono raccomandati di salutarvi. Sento fortissimo la presenza del Signore e vi devo dire una cosa, io proprio 3 giorni fa, siccome andando in giro per le varie chiese ogni mese e nelle varie settimane, è capitato che la coincidenza è stata che per 3 volte da me in chiesa si è fatta la cena del Signore e io ero in altre chiese dove non c'era quel giorno la cena del Signore. E ho detto, Signore, ma cioè, mi manca così tanto. E ogni volta è capitato coincidenza che non c'ero. E io l'ho detto 3 giorni fa, io ho detto, Signore, grazie. Grazie perché oggi ho avuto l'opportunità di poterlo fare, di poter ricevere e ricordare quello che Lui ha fatto 2000 anni fa. Ed è meraviglioso. Io ho avuto tanti momenti speciali, soprannaturali, proprio quando ogni volta coincideva, compreso il battesimo nello Spirito Santo, è coinciso sempre con la cena del Signore. Ci sono molte P qua che... Ah, mi allontano, mi sentite uguale? Ah, ok. E quindi ecco, volevo... Scusate perché... è meraviglioso il Signore. E davvero arriva ovunque. Ovunque. Proprio anche il più delinquente in assoluto, omicida, può essere la misericordia e l'amore di Dio è così che va oltre il nostro pensiero, che non è un caso che il Signore ci dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Noi per quanto ci possiamo sforzare a ragionare, ma secondo me Dio ha voluto fare questo, ha pensato questo, no. Cioè Dio fa delle cose che veramente la mente umana non arriva. Ma proprio non ci pensa proprio, perché lui ha l'intelligenza e la saggezza al 100% e a noi ce l'ha data. Mi hanno detto gli scienziati hanno addirittura tra l'11 e il 12%. Pensate, ma dove vogliamo andare? Cioè senza il Signore davvero non siamo nulla. E non è una frase tanto per, ma è la verità. E mi sto accorgendo che più noi vogliamo fare le cose a modo nostro e più ci ritroviamo incastrati a dei meccanismi poi di sofferenza, no? E quando lui ci dice, ma perché ti fossilizzi a fare tu, lascia a me il tuo peso e prendi a me il mio che è dolce e leggero, noi ancora non entriamo molto su questo meccanismo, no? Vogliamo sempre sistemare la pratica noi. Invece mi sto accorgendo da quando, e sono 5 anni che sono il Signore, che veramente, e non mi sono pentita un secondo, sai che vuol dire un secondo della scelta che ho fatto? Nonostante le persecuzioni, perché potete immaginare con l'argomento che porto in giro, che è quello dell'omosessualità, che oggi si parla dell'omosessualità che è un problema più dell'aborto, perché oggi è diventata una moda. Oggi non te lo danno per scelta, ma ti obbligano quasi, perché cominciano a scuola da piccolini a insegnare che tu puoi tranquillamente diventare l'altro sesso, ti puoi operare. Quindi pensate ai bambini, che cosa gli viene inculcato sin da piccoli. Ecco perché dobbiamo prepararli a casa, in chiesa. Loro devono essere formati, devono essere preparati, certi di quello che il Signore veramente ha deciso e ha stabilito, perché c'è un disegno per ogni cosa, e non devono avere confusione, in modo che possano con l'autorità e la rivelazione parlare agli altri bambini che invece sono ignari di tutto e sono nella confusione. Non dobbiamo nascondere i bambini, non far sentire determinate cose, anzi dobbiamo informare, perché tanto fuori addirittura gli parlano di sesso. Cioè gli insegnano il sesso fra lo stesso sesso. Quindi potete immaginare, ci sono degli opuscoli, non so se l'avete mai visti, degli opuscoli proprio con i disegni di uomo, uomo, donna, donna, proprio atto sessuale. Cioè rendetevi conto quanto il nemico sta avanzando nel mondo. E il Signore mi ha chiamato ha, come davvero posso dire, una voce che grida nel deserto, perché in questo momento io mi sono quantomeno sola in questa nazione, anche se ci sono tantissimi ex omosessuali che sto conoscendo, e gloria a Dio, tanti ne stanno uscendo fuori sentendo anche la mia testimonianza e stanno prendendo coraggio, e sette di loro li ho messi anche nel mio libro, perché va la testimonianza, secondo me, non so se siete d'accordo o meno, ma vale ancora di più di una predicazione, perché quello che veramente dimostriamo con la nostra vita, la potenza di Dio in quel momento, cosa ha fatto. Una sorella stava pregando dietro di me e diceva: grazie perché io, cioè, hai dato valore alla mia vita. Ed è vero, io posso dire la stessa cosa. Io ero convinta di essere nata omosessuale. Ero convinta che, perché la società, il mondo mi ha detto che ci si nasce gay, perché mi hanno detto che l'amore non ha sesso e che Dio è amore. E quindi, essendo amore, perché non dovevo essere, cioè, anch'io, no, così? Però non sapevo la verità, che Dio aveva creato solamente maschio e femmina, e non aveva creato quella persona che dice, magari fuori sei donna e dentro ti senti uomo, ma non è il mio Dio, ora so. Ma io ero convinta, invece, al contrario, che Dio mi avesse creato così. Ma tutto nasce, come dicevo e accennavo ieri, tutto nasce da una grande mancanza d'amore, soprattutto dal genitore dello stesso sesso. Quindi la donna verso la mamma e il maschio verso il papà. Per tanti motivi, per abusi, per mancanza in famiglia, per separazioni, divorzi, per un genitore troppo ossessivo, oppure quei genitori che sono assenti, magari come pacchi li consegnano a nonni, a parenti, e poi per dimostrare il loro amore magari lo dimostrano comprando regali, no? Quell'amore materiale, che non è quell'amore che davvero, l'amore agape di Dio, l'amore che un genitore e soprattutto anche una mamma può e riesce a trasmettere. Ma tante volte quell'amore manca già dal grembo della mamma, perché magari quella mamma in quel momento dice: ma io sono nel pieno della carriera, ma proprio adesso devo restare incinta. E quelle frasi dichiarate, quelle emozioni, il bambino l'assorbe e già sente il rifiuto. Magari non c'è, va via, l'abbandono. Sono ferite nell'anima che ci condizionano, e noi magari senza sapere andiamo a cercare quell'amore che ci è mancato ovunque. Io lo cercavo nelle donne, perché mi mancava da mia madre, perché mia madre era solo severa, nel senso, è stata cresciuta così, con mia nonna che la picchiava. Mio padre è cresciuto con mia nonna che lo picchiava. Quindi vedevo mio padre con la cinta, no? E io, che sono stata sono la primogenita, cioè poi un fratello di un anno più piccolo di me, io ero responsabile anche di lui agli occhi loro, quindi prendevo le botte anche per lui. È chiaro che un bambino ignaro di tante cose non può comprendere in quel momento che anche i genitori sono stati cresciuti così, anche i genitori non hanno mai ricevuto un ti voglio bene, un abbraccio, e quindi ignari e incapaci di trasmetterlo entrambi. E uno dice: a me non mi ama, non mi vuole bene il mio papà o la mia mamma, e cresci con questo, e questo amore lo vai a cercare fuori. Allora, me, per dire, mio padre voleva un maschio e sono nata io. A scuola una bambina mi dice, mi corteggia come se fossi un maschietto perché avevo i capelli corti, e comincio a fare il maschietto pur di prendermi quell'amore, quell'affetto, quello che mi mancava in casa. I miei litigavano sempre, urlavano, c'erano solo urla dentro casa. Ovviamente non c'era la presenza del Signore, ovvio, ma c'era solamente la presenza del nemico. Quindi, quando ci sono ferite e quando non c'è la presenza del Signore, ecco che tutto va a sfasciarsi, no? E allora questa bambina mi dava attenzione, io ho cominciato a fare il maschietto pur di prendermi quel... mi faceva sentire importante per lei, cosa che non mi sentivo prima. E nel crescere, noi chiamiamo il mondo, la società, mi ha convinto che in realtà ci sono nata così. Qual è il problema? Quindi ho cominciato a avere rapporti e relazionarmi con le donne, a cercare quell'amore che in realtà mi è mancato da piccola, no? Ma io in realtà mi sono accorta che poi era solamente attrazione, poi si svolgeva tutto veramente un atto sessuale, perché le mie stesse compagne avevano lo stesso disagio. Anche loro, col senno di poi, mi sono resa conto che avevano non un rapporto buono con le proprie mamme. Diciamo, alcune di loro hanno avuto anche abusi dallo stesso genitore. E io ho conosciuto una ragazza che ho frequentato a quel tempo, lei era stata abusata dal papà. E ci sono zii, parenti, amici di famiglia, no? Succede questo, quante storie, e quante storie di queste sono all'interno delle nostre chiese, e purtroppo vengono taciute per vergogna, per paura di essere giudicati, per paura di essere buttati fuori se magari sono ancora legati a alcuni peccati, perché se quelle ferite non vengono guarite, purtroppo, sanguinando quella ferita, c'è da dire, purtroppo ce ne parla, non se ne parla, ma il nemico delle anime nostre ne approfitta. Sappiamo, no? È vigliacco, lui è vigliacco. Quindi nella tua debolezza, nella nostra debolezza, lui subito mette piede. Mica quando sei forte, lui al momento ci vede deboli, zunct, arriva. Ma il Signore è venuto per sbugiardarlo, per svergognarlo, e l'ha fatto. E ne ha fatto un pubblico spettacolo. E noi dobbiamo avere la certezza dentro di noi che Satana e i suoi demoni sono sconfitti. Lui non ha autorità su di noi, siamo noi che gliela diamo autorità. Gli diamo autorità con la mancanza di perdono. Ieri dicevo, molti credenti ancora nelle chiese sono anni che combattono perché non riescono a perdonare qualcuno che l'ha ferito, in famiglia, un parente, un amico, non lo so. Ma il Signore dice, se tu non perdoni, io non perdono te. Non mi posso avvicinare, sono le bombe. Mamma mia, c'è un bacione qui, c'è il microfono dentro già. Ed è vero, sapete, no? Dice, se tu non perdoni, io non perdono te. E noi chi siamo più di lui? Che non perdoniamo? Chi di noi non ha ferito qualcuno? Anche inconsciamente. Magari abbiamo detto delle parole che hanno ferito. Abbiamo avuto un atteggiamento che ha ferito. Magari non ce ne siamo accorte. Però abbiamo lasciato un segno non buono. Quindi il Signore dice, se oggi tu ancora devi perdonare, consegna davanti al Signore, davanti alla croce, che è un peccato, perché il perdono è un comando del Signore. Quindi disubbidisci al comando, stai peccando. Quindi in quel momento dici, perdonami Signore, per aver mancato, per non aver perdonato, per aver avuto questo orgoglio. Ma in realtà io tutto quello che sono stata, che ero, che ho fatto, tu l'hai cancellato e mi hai perdonato e mi hai lavato con il tuo sangue. Chi sono io più di te per non perdonare quell'altra persona che magari mi ha fatto quello che mi ha fatto, perché anche lei ha altre ferite, anche lui ha altre ferite, e chissà perché si è comportato così. Noi dobbiamo amare. L'amore di Dio deve traboccare in noi, non il giudizio. Perché anche qui lui ci dice, voi sarete giudicati nella medesima maniera in cui voi giudicate. Cioè il Signore parla chiaro. Non perdiamo tempo a guardare i falli degli altri, ma cerchiamo di chiedere sempre al Signore di riempirci del suo amore, affinché noi abbiamo misericordia verso il fratello, la sorella, o anche quelli di fuori. Perché quelli di fuori, noi siamo privilegiati, ci rendiamo conto che noi siamo stati scelti dal Signore. Lui ci ha scelti per primi, per primo, lui ci ha amato per primo. E noi non eravamo degni di niente. Perché per quanto ti vuoi, dice, era una brava persona, il Signore dice, tutti siamo privi della gloria di Dio. E quindi non siamo salvati per opere, come anche per dire nella Chiesa Cattolica pensano, no? Che si fanno i bravi, le cose. Perché? Proprio per evitare che insuperbiamo. E questo il Signore me lo ha rivelato mano a mano, giorno dopo giorno, no? Mi ha fatto comprendere, mi ha dato... All'inizio pensate che quando ho avuto la liberazione dell'omosessualità, dall'omosessualità, o quantomeno dal peccato dell'omosessualità, io avevo una repulsione verso il mondo omosessuale. come per dire via, per carità, cioè, no? Però dopo il Signore, pensate, proprio durante la persecuzione, la mia prima dichiarazione pubblica in una televisione che mi hanno intervistato a Benevento, io dichiarai tranquillamente che ero stata liberata dall'omosessualità, ero stata guarita da tante cose che adesso vi racconto, e lì è iniziato gli attacchi, perché hanno abbinato, non hanno badato a liberazione, ma hanno subito guarigione, quindi guarita, subito l'LGBT ti dice, voi dite che è una malattia, ma non è una malattia, l'omosessualità non è assolutamente una malattia. Molti psicologi, soprattutto la gran parte, dicono che è un grande disagio affettivo, nasce tutto da una grande mancanza d'amore, che poi in quella mancanza d'amore o di comprensione, che c'è il rifiuto, il rigetto, l'abbandono, c'è di tutto, ci può essere poi ogni storia a sé, perché magari ci può essere, ecco, abusi verbali, abusi fisici, maltrattamenti, abbandoni, ci può essere di tutto, però tutto nasce, pensate un po', da questo grande amore. Non è un caso che dice l'amore copre ogni cosa. Il suo amore ha sanato tutte le mie ferite e mi ha reso libera. Libera da quell'inganno che Satana aveva inculcato nella mia mente, convincendomi che c'ero nata, che in fondo Dio mi aveva creato così. Quindi tu dici, ok, tanto andiamo tutti in paradiso, io sono una figlia di Dio, sentite che fuori tutti dicono, siamo tutti figli di Dio. È chiaro che noi sappiamo qual è la verità, che noi diventiamo figli solamente quando riceviamo Gesù nella nostra vita. E in quel momento lo Spirito Santo si riunisce al nostro spirito umano, che come sappiamo tutti siamo trini. Siamo spirito, principalmente. Abbiamo un'anima e quest'anima sono sentimenti, la volontà, i pensieri, le decisioni. E viviamo in questo corpo, ma principalmente siamo spirito, e anche il bimbo è spirito all'interno e assorbe, sente, vede le ansie, le paure della mamma, anche tutte le dichiarazioni che i genitori stesso fanno, perché la parola crea, tutto è stato creato con la parola, Dio stesso ce lo insegna, lui ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, noi siamo come lui. Quindi ogni cosa che noi dichiariamo, sia nel bene che nel male, nell'atmosfera spirituale la creiamo, succede sempre qualcosa. Dobbiamo stare attenti a come noi parliamo, verso gli altri ma anche verso di noi. Sai quante maledizioni ci mandiamo inconsciamente? Sono così, io non valgo niente, si sbaglio sempre, io faccio questo, io faccio qua, è vero? Quante volte ci puniamo? E tante volte non è solo una mancanza di perdono verso gli altri. E anche e soprattutto tante volte non riusciamo a perdonare noi stessi. Tante volte magari ignari della parola, magari un aborto, qualcosa. Allora in quel momento c'è quella sorella che si condanna ancora tutti i giorni per aver abortito. Ma il Signore ti dice, io ti ho perdonato. Tu sei libera da questo, io ti ho lavato con il mio sangue. Non condannarti ancora. Perché sennò lo Spirito Santo non può lavorare su di te. Noi impediamo con questo, con la mancanza di perdono, il lavoro dello Spirito Santo su di noi. Nel momento che lui ci dice, vieni a me così come sei, io ti accolgo, sono io che ti parlo. E così ha fatto a me. Cioè non è che io sono dovuta prima passare al lavatoio. Lui mi ha preso così fidanzata con una donna, nel pieno della mia omosessualità, mi divertivo in un villaggio chiamato Gay Village a Roma, non so se qualcuno lo conosce, dove ci sono gay, trans, lesbiche e tutto quanto. Era un nostro villaggio molto grande, c'erano discoteche, eccetera, eccetera. Diciamo che chi governa lì un po' è Luxuria, ecco, potete immaginare. Quindi, insomma, l'ambiente, no? Ma io personalmente ero convinta, quindi, che ero nata, la mia dimensione era quella, stavo bene. Io stavo bene con le mie fidanzate, dico fidanzate perché per me è stata una ricerca continua dell'amore, quindi magari quando mi accorgevo che non c'era sostanzialmente quell'amore, sentivo sempre quel vuoto, chiudevo, ma già era pronta un'altra, è una cosa che io non ho fatto fatica, chiudevo, aprivo, contaminazione alla grande, perché è facile fuori, cioè proprio era molto, molto, E questo, come dice la parola, un abisso chiama un altro abisso. Perché poi dici, ma in fondo lavoro. Tanto, lavoravo tanto. Fidanzata, mi divertivo, non mi mancava niente. Ma entravo a casa e c'era quel vuoto, quella solitudine. Che dico, ma sono circondata da tantissime persone, perché mi sento così dentro? Non me lo spiegavo. Ma nessuno mai mi aveva parlato della parola. Cioè io ero cattolica, ma ogni tanto andavo in chiesa, andavo a confessare dal prete, che poi insomma alla fine ho provato a qualche prete a dire che ero omosessuale, vabbè, di 4 Paternostri, 5 Ave Marie, però sono entrata omosessuale, sono uscita omosessuale, non è cambiato niente, questo fa la differenza. E uno è convinto di star bene, tanto la domenica successiva, se tu dici una bugia, una cosa, tanto la domenica successiva ti vai a confessare un'altra volta, qual è il problema? Ecco quello che c'è fuori. Ecco perché, cioè io ringrazio Dio pubblicamente per il grande amore e la misericordia che attraverso la mia ultima ex fidanzata mi ha portato in una chiesa evangelica, ma non perché evangelica, perché il Signore non guarda l'etichetta. Grazie a Dio, guarda il cuore. Quindi noi possiamo essere cattolici, musulmani, quello che ti pare, ma se il tuo cuore è aperto e predisposto per ricevere il Signore, tanto il suo non è che ci dice allora tu sei evangelico, tu sei cattolico, no, questo non esiste. È qui purtroppo che ne abbiamo fatte fin troppe di denominazioni e questo ci crea divisione purtroppo, no? Quello che vuole il nemico, purtroppo, è la verità. Però guardate come ha trasformato tutto, cioè io stavo nel peccato senza conoscenza, lei però era figlia di genitori evangelici e io sento tante storie, mi contattano su Messenger, si aprono, no? Tante donne e tanti ragazzi omosessuali, quindi lesbiche e gay, che sono nelle chiese. Nascosti nelle chiese in tutta Italia, tanti sono nell'adorazione, sono molti musicisti, cantanti, perché pensate poi, cosa strana, io ho riscontrato in continuazione, gli omosessuali hanno una caratteristica che poi ho visto anche su dei libri di psicologia, hanno questo un dono nelle arti, o sono ballerini, o sono cantanti, o sono pittori, o sono musicisti. Fateci caso, hanno sempre una qualità in questo senso, cioè in più, una marcia in più. Vai. E le chiese sono piene. Ora, uno dice, vabbè, magari sono stati liberati, però, come diceva i pastori, se non se ne parla dal pulpito, loro tremano, perché dicono se poco poco, soprattutto chi sta nell'adorazione, mi buttano fuori, perché è un ministero anche questo, l'adorazione, cioè una responsabilità portare le persone a sollevare lo spirito per essere riempiti dopo della parola, perché noi non possiamo pretendere che veniamo dagli affanni della vita, dal traffico, arriviamo anche in ritardo, tanti arrivano in ritardo e non preparano il cuore e lo spirito con l'adorazione e vogliono pretendere di ricevere la parola di Dio, ma anche lì, come entravo in chiesa cattolica, come entri, esci, uguale, non ricevi, il nemico ti ruba la parola, lo dice la parola stessa, no? Quindi è importantissima l'adorazione, ma è importantissima la consacrazione. E purtroppo non c'è in tantissime chiese. E adesso vi dirò una cosa che vi sconvolgerà. A me lì per lì mi ha sconvolto, ma adesso non mi sto meravigliando più di niente. Una sorella nostra, una ragazza, tanto non faccio nomi, quindi mi ha scritto su Messenger e mi ha detto sto piangendo sotto le lenzuola leggendo il tuo libro, che mi ha toccato in tante parti, io voglio confessarti una cosa che non sa nessuno, io canto nel coro della chiesa, ma ho una relazione con la mia pastora. Lei è sposata con un uomo, col pastore. Hanno questa storia. Il nemico, è inutile che dice, ma lui vuole divisione, lui sta più dentro le chiese, perché fuori ce l'ha, sono già suoi. Lui sa che unita la Chiesa è potente, è separata invece che è debole. E lui fa quel che vuole. La zizzania sta dappertutto. Entra. E ecco che cosa contamina. Magari un pastore, una pastore, quello che sia, che, e ne parlavamo ieri a cena, soprattutto i pastori del vecchio rango, diciamo, oggi si parla più di guarigione dell'anima, ma prima non se ne parlava e non si faceva neanche. La gran parte dei pastori sono pieni di ferite nell'anima. E quelle ferite purtroppo condizionano il tutto. E magari quel pastore, quella pastora lì, piena di ferite, ha trovato quell'attenzione, quell'amore, non lo so cosa, si sono, che è caduta, è scivolata. Ora stanno in momento di separazione, io spero che insomma ci sia un ravvedimento totale, e noi come Chiesa mettiamola in preghiera, anche se non conoscete ma sapete che esiste questa realtà. Noi siamo chiamati per pregare per le persone, e non è un caso che il Signore ci dice pregate gli uni gli altri. E questa è la potenza della preghiera, perché permettiamo al nemico, non permettiamo al nemico, anzi al contrario, di attaccarci. Non lo dobbiamo ignorare, non gli dobbiamo dare tutta questa enfasi, perché, ripeto, è sconfitto. Sapete come lo vedo io Satana? Immaginate una stanza buia da soli e sentite c'è un ruggito di leone, no? Voi da soli sentite questo ruggito di un leone, cosa pensate? No? Poi magari accendi la luce e vedi un topolino col microfono. Per me Satana è quello, perché amplifica tutto ciò che noi abbiamo con le ferite, ma in realtà lui è sconfitto. Non dobbiamo aver timore di lui, ma dobbiamo sicuramente consacrarci. Più serriamo le porte, più lui non può entrare. Gira, gira, può girare, quando vuole gira. Ma noi non gli apriamo niente, perché il ladro non ti viene a bussare a casa, entra dalla finestra. Quindi confessate, andate dai vostri pastori o da una sorella fidata, quello che vi pare, ma aprite il vostro cuore, perché nel momento in cui confessate i vostri peccati, svergognate pubblicamente il nemico. Perché lui vuole che vi mette nella testa a non parlare, perché crei scandalo, succede questo, poi oddio, poi non ti parlano, poi non ti parlano. Questo vuole il nemico, perché lui e le tenebre tende a nascondere, in modo che lui tranquillamente con la tua menzogna ti ricorda che tu sei nel peccato, che in realtà non sei così un figlio di Dio, e lui sta lì, chi è l'accusatore dei fratelli, e ti punta il dito. Ma quando tu dici no, ma adesso non ti do più autorità, io ti svergognerò e pubblicamente dico scusatemi pastore, fratelli e tutto, io sono scivolata in questo peccato per ignoranza, per debolezza, non lo so, ma non voglio più dare spazio al nemico. Lo voglio completamente cacciare via dalla mia vita, perché voglio essere un figlio di Dio, un servo di Dio a tutti gli effetti, un canale pulito, fluido, dove lo Spirito Santo con potenza può arrivare ovunque. Allora la Chiesa si alza, allora la Chiesa si ama, si unisce, ed ecco la manifestazione dei figli di Dio. Questo dobbiamo arrivare a fare. Non dobbiamo più litigare tra chiese, quella c'ha il velo, quella non c'ha il velo, quella americana, quella non americana. Siamo tutti figli di Dio, noi almeno che l'abbiamo ricevuto, e dobbiamo amarci e rispettarci gli uni con gli altri, pregare gli uni per gli altri. Io tante volte dico, chiedo, perché il mio pastore mi dice, tu la puoi pretendere la preghiera, perché la preghiera anche quello è un comando, un comandamento. Io tante volte mi sento da sola, dico pastore, dico sì, il Signore mi ha chiamato per aprire un varco in questa nazione con questo tema, perché fino a ieri era un tabù, non se ne parlava in chiesa, no? E proprio perché non se ne parlava, la chiesa non è pronta per accogliere omosessuali, non è pronta per curarli, non è pronta per parlare con loro. Dice, da dove inizio? Che gli dico? Che ne so? Tanti pastori sono convinti che ci sono nati. Se tu sei convinto che ci sei nato, dentro di te dici, vabbè, ma come faccio? Se questo c'è nato? No, non c'è nato, perché così, tu che sei pastore, mi stai dicendo che Dio è bugiardo. Perché se Dio ha creato l'uomo e la donna, maschio e femmina, dove? Io non posso pensare che Dio crea un uomo e lo fa sentire, lo mette in sofferenza tutta la vita perché lo fa sentire donna. Non è il nostro Dio. Dio ogni cosa che crea lo crea in maniera perfetta. E anche la scienza, gloria a Dio, ha dimostrato, con articoli, potete leggere, che non esiste il gene, il cromosoma dell'omosessualità. È una grande vittoria per noi, perché fin quando noi lo diciamo che Dio ha creato l'uomo e la donna, maschio e femmina, ma la scienza, perché quelli di fuori si attaccano più alla scienza, che dimostra che sono anni e anni e anni che stanno in ricerca per trovare questo cromosoma dell'omosessualità, ma non l'hanno trovato. Ma secondo voi lo troveranno? Perché il nostro Dio è un Dio perfetto. Cioè Eva, Adamo, Adamo non esiste. Esiste Adamo ed Eva. Maschio e femmina. Se no qui non ci stavamo noi. Rimanevano solo i due. Se fossero stati Eva, Adamo, restavano lì. A meno che Dio non si inventava qualche cosa. Quindi non, cioè, la certezza di questo, perché abbinato anche con la scienza, ci deve dare il coraggio e la forza di parlare liberamente a quelli di fuori. Che loro insistono, non è vero queste cose, ma questo è fantasia, la Bibbia l'ha scritta l'uomo, quante volte l'avete sentito? La Bibbia l'ha scritta l'uomo. Ma la Bibbia stessa ti dice che ogni parola è stata rivelata dallo Spirito Santo. Anzi, i testi ebraici originali addirittura dicono che lo Spirito Santo ha dettato ogni parola. Quindi, però è normale che noi che siamo figli abbiamo lo Spirito Santo ci dà la rivelazione, ci fa comprendere questo, ma fuori non possiamo pretendere che comprendano, no? E allora dobbiamo avere più misericordia e portare l'amore di Cristo. Quello è. Quando tu hai la certezza che tutti, e dico completamente tutti, hanno un grande bisogno d'amore, tutti, anche quelli che esteticamente fai vedere, sì, non è un caso, perché l'amore copre ogni cosa, è quello che risana tutto. Quindi andiamo con l'amore, e se viene un omosessuale o magari è dentro già nella chiesa, che si alzi, che vada, non adesso per carità, però dico che vada in privato dal pastore a dire, pastore, io sì, avevo paura che magari dichiarandolo, confessandolo, avesse avuto il giudizio su di me, la condanna, ma siamo noi a condannare, a giudicare, non siamo chiamati per questo, noi siamo chiamati per amare. E per pregare, bravissima, ma proprio perché se tu ami una persona istintivamente ti viene di pregare, perché se tu quella persona non ti importa niente, non lo so se riesci a pregare. E noi ci accorgiamo anche che quando perdoniamo, quando abbiamo compassione per quella persona, quando immediatamente, naturalmente, diciamo, Signore, io te la consegno a te, Signore, prenditi cura di lei, io desidero che venga salvata quella persona. Con quella gioia dentro, allora è la prova che tu... Oh, è la prova che tu... Aspetta, faccio così. È la prova che tu l'hai perdonato. Quindi mettiamoci alla prova anche con questo, no? Perché se ancora c'è qualche cosa, è una reazione, allora mettiamoci in ginocchio davanti alla croce e a dire, Signore, ti chiedo perdono per non aver perdonato e perdono quella persona e ti chiedo anche di perdonare quella persona perché magari mi ha fatto questo. Anzi, benedico quella persona che sia salvata, applico il sangue di Gesù Cristo su di... Cioè, le parole non ci mancano. Ho sentito delle donne di preghiera, si alzavano, hanno alzato delle bellissime preghiere, gloria a Dio. Quindi è una chiesa meravigliosa. E il Signore, quando parla nelle varie chiese, vedo che dove strilla, cioè strilla nel senso che insomma. A volte mi ha scosso per bacchettare un po', non lo so, io a volte, cioè mi sto qui che io dico, oh, io sono un papagallo di Dio, che quello che lui in quel momento vuole comunicare, fa. E io sento che c'è molto compassione in questo momento, quindi in alcune chiese vi posso assicurare che, soprattutto Adi, io ho parlato, mi hanno invitato fino adesso 7 Adi, la prima è stata a Foggia, il Signore ha parlato molto duramente lì, io qui non sento questo, quindi è molto bello. Sicuramente c'è un bisogno di compassione e di amore reciproco, di più, di unione, non di rivalità, unione. Non io faccio di più, faccio di meno, faccio... No, qui non è una gara. Poi ognuno... Io mi sto accorgendo che nonostante la parola ci dice che Cristo è la testa e la Chiesa è il corpo. Tutti vanno a fare l'occhio, tutti vanno a fare la mano, tutti vanno a fare la gamba. Ma se ti ha chiamato a fare il mignolo, fai il mignolo. Magari l'orecchio lo fa un altro. Non puoi fare l'orecchio se ti ha chiamato a fare il mignolo. Magari servi per anche l'usciere, è stato chiamato per fare quello. Ognuno ha un ruolo, perché sennò che corpo è? Non ho mai visto un corpo con una mano sola. Cioè solo mano senza niente, voglio dire. Quindi ognuno di noi ha tante funzioni. E quando abbiamo la consapevolezza di qual è il nostro compito, allora sì che si ricompone questo corpo e è funzionante. Perché se la mano si fa male c'è quest'altra che viene in soccorso. E non viene invece, vabbè, quella sta là, lasciamola là. Cioè, Romani 12,2 cosa dice? Non conformatevi a questo mondo, ma trasformate la vostra mente affinché conosciate per esperienza qual è la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Che ci amiamo, siamo in buona salute, siamo forti, siamo vittoriosi. Noi gridiamo, noi abbiamo la vittoria in Cristo. Ma ti devi comportare come un vittorioso però. Se ti comporti come uno schiavo, legato a... via, tu non te voglio più, te ne devi andare. Io sono una figlia di Dio, sono un figlio di Dio. Noi abbiamo una grande grazia e tante volte non ce ne rendiamo conto. Noi abbiamo dentro lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, è dentro di noi. È dentro di noi. E quando? Quanto lo coinvolgiamo? Quando lo usiamo? Ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. È esistente dall'inizio, quando era nera e informe. Abbiamo la sua potenza dentro, abbiamo il sangue di Gesù Cristo che ci lava in continuazione i nostri peccati, quelli che magari si commettono, no? E il nome di Gesù, la Bibbia dice che fa tremare i demoni. Come cosa dice? I demoni, Satana, al nome di Gesù tremano e fuggono. Ma noi siamo abilitati, abbiamo la corazza del cristiano, proprio l'armatura, abbiamo tutto e non usiamo niente. Vero o no? Oh. Allora il Signore dice, io vi ho abilitato di ogni cosa. Voi siete i miei figli e dovete, il figlio testimonia il padre. Tante volte mi dicevo, sei proprio figlio a tuo padre? No? Ma quando ti dicono questo? Quando somiglia a tuo padre? Se noi somigliamo all'altro, c'è un po' di confusione. Quindi dobbiamo, ecco la manifestazione dei figli di Dio, che dovunque andiamo, la gente fuori dice, wow, ma hai qualcosa di diverso, ma che pace che mi trasmetti, ma sei sempre gioioso nonostante hai questo problema, ma come mai? Perché il Signore risolve ogni cosa. Perché su questa terra ci sono, il mio corpo se ne va in frantumi, diventerà polvere, tanto come polvere eravamo, no? E quindi? Ma sono al servizio di Dio. E se io ho un problema, un'infermità, e l'altro ce l'ha, io prego per quell'altra persona, non mi interessa. Non dobbiamo essere egoisti in quel momento, perché magari proprio pregando per quell'altra persona vengo guarito. Guarda un po'. Cioè il Signore è stravagante. Lo dicevamo ieri a cena. Cioè addirittura due persone, uno sputa un occhio e un altro gli mette il fango. Va a sputare un occhio a una persona, mo. Su Facebook, subito. Falso profeta, falso, subito, no? Immediatamente. Invece a un altro, ecco, Dio che fa fare sette volte al generale nata e il bagno dentro e la lebbra sparì. Ma guarda, com'è fantastico. Ma non è fantastico Gesù? Il Signore è meraviglioso. Cioè uno dà il tettino là, quell'altro alza e cammina. Quello sta tutto il tempo che sta lì, alza e cammina. La donna curva, ve la ricordate? Che lei aveva la spondilite anchilosante e tutta la vita guardava solo a terra, il cielo non l'ha mai guardato. Tac! Ha sgridato quello spirito di infermità e quella tac si è alzata. Ecco Gesù. Noi dobbiamo somigliare a lui o no? E allora la Bibbia la dobbiamo leggere, meditare come lui. Lui è il maestro. Ci insegna, il maestro insegna, oltre che il nostro Signore Salvatore. E allora cambia. Noi abbiamo, quando cantiamo nella nostra chiesa, fa l'atmosfera, cambia l'atmosfera, si trasforma e sento la tua presenza. Ecco, l'atmosfera cambia. L'atmosfera cambia. E noi ci alziamo la mattina con una voglia, una carica, dici, Signore, cosa mi metti davanti oggi? Come? Cosa posso fare per te? Allora lui dice, tu sei un figlio che io amo. Perché è come, insegna quando dice, manda me. Manda me, anche se ci sono le persecuzioni, manda me, perché tu sei con me, non mi mandi da solo. Cioè, io so che ho a che fare con principati, potestà, signorie, massonerie, satanismo, LGBT, c'è di tutto. E non nego che sto spingendo il gruppo che ho formato di ex omosessuali credenti, dicendo, ragazzi, voi siete sparsi in tutta l'Italia, ma io non è da sola, posso... Cioè, sì, sto andando... È perché il Signore mi sta accorgendo che mi sta mandando nelle chiese per preparare la chiesa. Ma poi nelle chiese devono manifestare, devono uscire fuori quelli che in questo momento, perché devono aiutare i pastori, la leadership, a curare, prendersi cura. Perché guardate che non c'è differenza tra il peccato sessuale dell'omosessualità col peccato sessuale della pornografia, della prostituzione, fornicazione, adulterio. Non c'è differenza, eh? Cioè, tanti pensano che magari stanno vivendo una situazione di adulterio, però appena arriva un omosessuale, quello deve andare, si deve convertire, sennò va all'inferno. Ma perché tu dov'hai? Forse si dimentica che la parola dice né fornicatori, né adulteri, né femmina erediteranno il regno dei cieli. Ce lo dice. Però il regno dei cieli, magari, perché non è un caso che magari dice perseverate, e poi sarete salvati fino alla fine, no? Perché uno dice, vabbè, tanto sono stato salvato, ora faccio quello che mi pare. E vabbè, ma allora siamo tutti così. Io mi sono salvato, adesso continuo a fare quello che voglio. Ma non funziona così. La consacrazione. Santo, lui ci ha reso santi? Bene, ma santo vuol dire appartato, separato per Dio. Se non stiamo connessi con lui, con la preghiera, tutti i giorni, come ci parla lui? Nel traffico, cioè il luogo santo, santissimo, cioè cortile, hai visto, no? Il luogo santo. Per andare, per sentire la parola di Dio, devi stare nel luogo santissimo. Luogo santissimo sei tu e lui. Noi siamo sempre sul cortile, con le chiacchiere, parlano, fanno, sempre affannati delle cose della vita. E lui perché ti deve parlare in mezzo al cuore? Lui è santo. E dobbiamo dargli spazio a dire, Signore, sono presa da tante cose della vita, magari il lavoro, lo sport, la cucina, non lo so, pulire, fare, dire, tutto quello, i nipoti, no? Tante cose, i figli, le cose, eccetera, eccetera. Però lui dice, cerca prima il regno e tutte le altre cose vi saranno sovraggiunte, il regno e la sua giustizia. Allora noi dobbiamo metterlo al primo posto. Altrimenti siamo idolatri anche noi, se mettiamo il resto al primo posto. Tante volte non ci facciamo caso, arriva la sera, il Signore dice, vabbè, mo ho fatto questo, questo e questo, mo due righe le leggo della Bibbia. Poi la Bibbia ti casca in faccia, perché c'è sonno, sei stanco, e il Signore ti dice, beh, anche oggi l'appuntamento è saltato. Ma noi diciamo, Signore, io ti amo, tu sei il mio amore, sei il mio rifugio, sei la mia fortezza. Non posso nulla senza di te. E poi lui ti dice, ma se tu sei innamorato di una persona, brami per vederla, brami per stare in intimità o no con quella persona, anche se c'hai degli appuntamenti. Io almeno parlo ai fidanzati, e quelli sposati magari ai primi tempi, poi dopo s'abitono, no? Però ai primi tempi, quando due persone sono innamorate, e se magari il fidanzato o la fidanzata dice, guarda, a tale ora ci possiamo vedere, perché magari devo lavorare, c'ho quell'oretta. E se tu in quel momento c'hai quell'appuntamento, che fai? No, senti, c'ho l'appuntamento, non te posso vedere. No, lo disdici, lo sposti, cerchi di fare qualsiasi cosa pur di stare in intimità con la persona che ami. E così è con Gesù. Gesù viene per la sposa, quella innamorata, quella che lo brama, quella come Maddalena che stava lì, che lo adorava ai piedi. E l'altra invece, Marta, stava là a pulire. 5 minuti, ammazza, già 5 minuti, perfetto. 5 minuti sono rimasti, è finita. Vi dico una cosa. Eh sì. Allora, vi dico che Vabbè, ometto poi nel libro, se lo volete, c'è tutta la storia. Vi dico una cosa, io quando ho fatto il battesimo in acqua, ho cominciato a bramare subito nel battesimo dello Spirito Santo, perché avevo la rivelazione che lo Spirito Santo ci è stato già donato, lo dobbiamo solo ricevere, non dobbiamo chiederlo, riceverlo, perché è un dono che ci ha dato a tutti. Ci è stato donato lo Spirito Santo. E la potenza, quindi il riempimento, no? Io ho cominciato a bramarlo appena battezzata e chiedevo proprio nella chiesa: pregate per me, lo desideravo con tutto il cuore. Ho cominciato, dopo 2 mesi e mezzo mi ha battezzato nello Spirito Santo. E nella chiesa dove ero, alle 8 di mattina, noi alle 7 di mattina facevamo la preghiera di intercessione, alle 8 uscivamo fuori e andavamo a far colazione al bar. A un certo punto c'era traffico e ho cominciato a parlare in lingue. E 2 sorelle mi fanno: no, Sica, sta ricevendo il battesimo nello Spirito Santo. Voi pensate che io talmente l'ho desiderato, talmente l'ho bramato, per me era così sacro, che l'ho bloccato immediatamente. Perché ho detto: ma come, in mezzo al traffico riceve questa cosa? No, lo bloccai. Ma lo bloccai anche perché la zia della mia ex, prima che ci lasciassimo, nell'ultima cena che abbiamo fatto di Natale, mi ricordo che lei fece la domanda alla zia: hai ricevuto il battesimo nello Spirito Santo? La guardò, parli in lingue? Dice: vabbè, che ci vuole, tanto basta copiare. Questa informazione, guardate come parliamo male, è stata dentro la mia testa. Quindi il parlare, io dico: ma no, ma come? Cioè, io avevo timore che parlavo io, lo inventavo io. E quindi bloccai. Quest'ora di sabato, la domenica avevamo il culto alle 18, quindi di pomeriggio pregai a casa, pregavo in lingua italiana. Mentre pregavo, a un certo punto ho cominciato a piangere, stavo così, semipiegata, e mentre piangevo parlavo in lingue, però non ho detto niente a nessuno, perché io pensavo, dico, chissà che deve succedere, lingue di fuoco, cose, quindi ho detto: vabbè, quale sto inventando, pensate, no? Quindi io ho detto niente a nessuno, sono andata in chiesa e c'era la cena del Signore, ecco perché dico, ogni cosa a me veramente è legata alla cena del Signore. E in quel momento l'adorazione, poi io mi perdo nell'adorazione, per me io sento tantissimo proprio la presenza del Signore, meraviglioso. E dopo la santa comincio, le gambe pesanti, comincio a parlare in lingue. C'era una sorella che mi teneva per mano e piangeva. Poi sentivo voci che dicevano: ah, sta ricevendo il battesimo, ma quanto parla, io so. Da là è nato tutto, pastore. E parlo. Mi viene il pastore della chiesa, lei mi dice: complimenti, hai ricevuto. Io però non ero soddisfatta, ero così. Sono tornata a casa e ho detto: Signore, parliamo io e te. Dico: tu sei fedele, io mi fido di te, perché tu sei fedele, ma io non mi fido di me, io ho paura che le invento, ti prego toglimi questo peso, fai quello che te pare, sbattimi per terra, fa come te pare, però toglimelo. Per una settimana intera, tutte le notti, mi ha svegliato e parlava in lingue, mi svegliava, ma assonnata, senti quella cosa che non ce la fai, parlava in lingue, a un certo punto faccio... Sei tu, non ho dubbi, non sto dormendo più, ma veramente, è fantastico. L'ultimo giorno di quella settimana ho sentito un peso sul letto, per farvi capire, quando uno ha la febbre, sta male con la mammina o qualcuno che si siede vicino sul letto, sentite quel peso di quella persona che si siede, per farvi capire, no? Quello che ho potuto sentire. Io ovviamente il letto matrimoniale dormo come Superman, così, da sola. Sentivo sto peso così forte sul letto in piena notte. Mi sveglio e vedo proprio davanti a me la presenza, cioè era proprio il Signore. La faccia sfocata, ma aveva un manto blu e rosso, rosso bordeaux. Io l'ho sentito così forte e mi ricordo le 2 parole in italiano, ho detto solo: mio Signore, ti amo. Io ero proprio all'inizio, ma io ero una di quelle che non era del ti amo facile. Per me la persona che ti dice ti amo subito, e parlo di quelli del mondo, non i credenti, perché abbiamo l'amore di Dio, quello che ti ama subito, il giorno dopo già non ti ama più. È così, è troppo facile, ma anche mi conosci, già mi ami così, ma come, fuori, con l'egoismo che c'è. Quindi pensate se io potevo dire, erano i primi mesi, dire ti amo al Signore. Me l'ha fatto Dio, ho sentito troppo la potenza che mi faceva dire, e parlavo in lingue, mi sono raddormentata in lingue. Poi il giorno dopo ho detto: ma che cosa è successo stanotte? Non mi spiegavo, sono andata dai pastori, ho raccontato quello che mi era successo. E i pastori mi hanno detto: hai avuto una visitazione di Gesù. Wow, ho detto. E ho avuto una visitazione anche di un angelo dentro casa, che ieri ho raccontato, che era vicino alla mia libreria, e nel punto dove era, poi all'improvviso sparito. Io mi sono messa allo stesso punto, cominciando a vivere il soprannaturale. Ho detto: tu sei un angelo, non lo so perché eri qui. E c'era un cofanetto di film horror, molto bello, cioè non i film, il cofanetto, in argento, ben lavorato, me l'avevano regalato. Film horror, beh, sicuramente il nemico lavora la mente con le immagini, film horror non sono graditi, ovvio, no? Perché questi ragazzini che giocano con la PlayStation, che ammazzano, uccidono, fanno, pensate come sono bombardati, non d'amore, ma di violenza, è un continuo. Fuori si divertono, che magari dicono: no, vogliamo giocare oggi, a chiunque passa gli diamo due schiaffi, famo cadere. Questo, si divertono così, si ubriacano, fanno di tutto e di più. Perché partono da come si cibano, come si nutrono? Infatti io, e brevemente, parlo di voce controcorrente un attimo, mi è venuta in mente proprio questa cosa. Allora, noi abbiamo creato da un anno circa, è nato, non so chi c'ha Facebook, se vi è apparsa qualche notizia, che ho scritto Voce Controcorrente. Voce Controcorrente è un giornale, adesso è diventato da un mese giornale, che io sono il direttore editoriale, e abbiamo creato per una visione da parte di Dio all'editore Sandro Oliveri di Palermo, che è l'unico giornale che si distingue dagli altri, perché sicuramente voi sapete che ci sono dei giornali e telegiornali, ma parliamo di giornali in questo momento, che hanno soltanto notizie generaliste, ovvero cronaca, quello che succede, quello che sentiamo anche nei telegiornali, ok? Le leggete anche nei giornali. Poi ci sono giornali invece che danno notizie tematiche, e quelle le devi leggere su Avvenire, Famiglia Cristiana, La Bussola Quotidiana, che magari si parla di gender, si parla di aborto, di eutanasia, di persecuzione dei cristiani, queste cose, ma no, di là non ce lo fanno sapere, ce lo nascondono. E dei telegiornali, sentite mai questo? Lo dobbiamo andare a scoprire in quegli altri giornali. Questo è l'unico giornale, Voce Controcorrente, che prende tutte e due. Ha il 70-80% di notizie generaliste e il 30-40% di notizie tematiche. Perché questo? Perché quelli del mondo, oltre ai credenti, quando vanno a leggere questo giornale, si trovano quelle notizie che il mondo li nasconde e cominciano a scoprire qual è la verità. È studiato apposta per arrivare nel mondo, quindi non solamente un cristiano, è cristiano, ma con la finestra affacciata nel mondo, per far arrivare la verità di Dio a quelli che non la sanno, perché poverini, loro sono ignari, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, senza conoscenza ovviamente il nemico dà altre informazioni. Che cosa sta succedendo? Io vi invito come corpo, proprio perché l'idea è questa, a me il Signore ha messo nel cuore un progetto già da un anno e mezzo, siamo stati a Dublino per proprio presentarlo, perché qui adesso in Italia abbiamo Famiglia Cristiana e la TCI, ma sono canali televisivi prettamente cristiani, non si affacciano al mondo, quelli del mondo neanche le conoscono. L'idea è di formare un canale televisivo con l'impronta di Voce Controcorrente, edizioni di telegiornale che dicono notizie politiche, ma anche quelle che non ci dicono gli altri giornali, così quelli del mondo col canale vedono film cristiani, evangelici, tanti, che tante persone si sono convertite soltanto attraverso i film, musica cristiana, ma giovani, video di giovani che cantano, che adorano Dio, adorano Gesù, non Satana, perché fuori quello c'è cartoni animati per i bambini che si cominciano a nutrire invece delle cose sane, che crescono con la verità, talk show. Questo è l'idea del progetto che mi ha dato. Fa X Factor, stavo dicendo, no? Conosciamo X Factor nel mondo. X Factor fatto da giovani, da cantanti, capito? Cristiani. Allora, film, talk show, rubriche, ripieno. Per fare un canale televisivo ci vogliono tantissimi soldi. Tanti, ma proprio tanti. E abbiamo bisogno anche di magari imprenditori che cominciano magari a... io so anche che, per esempio, nel giornale, se uno vuole, un imprenditore vuole dire: voglio fare la pubblicità nel giornale Voci Controcorrente. C'è una legge che permette addirittura per questa cosa, modello 71 mi sembra che si chiama, l'80% recupera l'imprenditore di quello che, quindi voglio dire, lì sta proprio dando. Però quello fa crescere ancora di più, e vi chiedo, se avete Facebook, voi, se voi vedete sulla pagina Voce Controcorrente, scritto tutto attaccato, dovete fare solo una cosa, mettere like, mi piace. Così ogni giorno vi arrivano le notizie, e quelle che è, condividetele sulla vostra pagina. Anzi, leggendo la notizia pure, se vi viene da commentare, create proprio un dibattito, perché devono conoscere gli altri. E allora si muove, è per noi, questo canale è per tutti noi. Cioè non è che dice lo facciamo fra di... è per noi, per permettere alla parola di Dio di arrivare al mondo. Soltanto attraverso i mass media si arriverà, quando si parlerà del Signore in tutti e quattro gli angoli della terra. Come? Internet, radio, giornali, televisione. Così si espande all'istante. Noi vediamo con una battuta su internet un video diventa virale. E la parola di Dio deve cominciare a essere risonante nelle persone, che cominciano a farsi la domanda: ma allora non è quello che mi hanno raccontato? Qual è la verità? E cominciano a cercare la verità. Ma se noi non ci muoviamo, ma cosa pretendiamo? Il nemico avanza, lo vedete? Ha tutti i discepoli, fa le leggi come vuole lui, e in televisione vedete qualche cosa che si parla del Signore? Ah no, no, qui si parla solamente di, ormai si parla anche di, soprattutto di omosessualità, tutti gli ospiti sono tutti gay, trans, quindi non c'è, ormai nei talk show gli opinionisti sono tutti omosessuali. E questo, c'è purtroppo il potere dietro, e noi dobbiamo, figli di Dio, dobbiamo alzarci e cominciare a evitare, come dice Luca 18, che dice: quelli di fuori sono più avveduti dei figli della luce. Ed è vero. Dobbiamo cambiare e trasformare la nostra mentalità e darci da fare. Io vi chiedo solo questo, se potete, magari mettere un like su Voce Controcorrente e cominciare a far girare, in modo che, crescendo e diventando autorevole questo giornale, possiamo dopo imporci e presentare e chiedere un canale per poter arrivare. E lì c'è lavoro per tutti, credetemi, perché per riempire un canale intero, ha voglia. Allora lì diventa davvero un qualcosa di strategico, e consentiamo alla parola di Dio di espandersi ovunque. Per quanto riguarda il libro, non so, qualcuno di voi lo sa già, lo dico brevemente poi chiudo, perché sennò il pastore mi mozzica. C'è la mia storia nel dettaglio, quindi di tutte, ogni cosa, tante cose che non vi ho detto sono lì, ma ci sono, come vi ho detto, altre 7 storie di ex gay, ex lesbiche, storie di stupri, di abusi, di abbandoni, di bulimia e anoressia, perché la gran parte delle donne, anche gli uomini sta crescendo la percentuale, ma il 95% hanno riscontrato, delle donne, ha problemi con il cibo, o s'abbuffa, o mangia da di stomaco, o sputa. Io sputavo, ho sofferto per tanti anni, perché ho sofferto 8 anni di insonnia, e quindi dormivo un'ora per notte, e quelle ore le ho impiegate a mangiare e sputare, e quindi è entrata bulimia, anoressia, un meccanismo continuo, perché poi, specialmente noi donne, devi essere perfetta, fuori che ci fanno vedere, e sembra che se tu non sei perfetta non trovi lavoro, non trovi marito, no? Allora vedi la donna al supermercato che guarda le etichette, c'è la dietro, no, troppe calorie, non lo prendo, o l'ho fatto solo io? Capita, no? Che andiamo a controllare le calorie dietro. Oh. Oppure se magari ti azzardi a mangiare un dolce domani, ti fai 3 ore di palestra, che sennò ingrassi. No? Allora questo purtroppo i mass media ci bombardano. E poi guardate, veramente la gran parte delle foto che vedete fuori, tutte ritoccate, che se andate a vedere di vicino dice: ammazza, pensavo fossi... No, è così. Però purtroppo devono vendere quello sciogli grasso, tutto quello che è, ok? Quindi attiviamoci, diamo gloria al Signore. E nel libro vi dico che ci sono approfondimenti sul rifiuto, capitoli proprio che parlano del rifiuto, della mancanza di perdono, dell'abbandono, della guarigione dell'anima. E ci sono consigli a genitori, perché mi contattano tanti genitori, mi chiedono: ma noi, io ho mio figlio, mia figlia omosessuale, mi ha detto questa cosa, ma come devo parlare con lui, come devo approcciare? Innanzitutto dovete amarli, questa è la prima cosa. Perché sempre vostro figlio, a prescindere dalla condizione sessuale che sta vivendo in quel momento, perché se voi li buttate fuori di casa è un problema, perché è chiaro che si attaccano sempre di più e il mondo si li porta via, invece loro devono avere un porto sicuro, perché se si lascia con quella persona, perché prima o poi succede, almeno torno a casa, anche se non condividono i miei genitori, perché giustamente Dio non ha creato questo, ma so che mi amano. Cioè, e la stessa cosa in casa deve essere in chiesa. Accoglieteli, amateli, ascoltateli, permettete loro di raccontarsi. Se è un maschio, chiedete sempre che rapporto ha col papà, che cosa è successo in famiglia. E per la femmina, com'è la mamma, che cosa è successo, cominciano a aprirsi, magari hanno avuto abusi, qualcuno... E allora dicono, io vado in chiesa perché mi comprendono, io vado in chiesa perché mi sento amore, io vado in chiesa perché voglio guarire e voglio anche io essere uno strumento potente nelle mani di Dio. Ma noi dobbiamo essere i primi, non dobbiamo giudicare, dobbiamo amarli, ok? E poi quindi consigli ai genitori, consigli ad amici che hanno amici omosessuali. E poi ho concluso con una lettera d'amore proprio per gli omosessuali, per portarli all'amore di Cristo. Molti lo stanno usando per evangelizzare, perché io posso immaginare che non parlandone uno comincia a capire, leggendo anche quelle storie, quelle cose, come a poter parlare con un omosessuale se ti presenta davanti. Comincia a avere chiarezza, no? E il Signore fa ogni cosa. Io vi posso dire che quando mi hanno proposto di scriverlo non sapevo, perché mai avrei pensato di poter scrivere un libro, non, veramente, non sto scherzando, ma ho detto, Spirito Santo, ho fatto proprio una preghiera, ho detto, scriviamolo insieme e ungi ogni singola parola affinché chiunque legge, leggerà questo libro sia benedetto e abbia rivelazione. Questo è l'obiettivo finale, proprio infatti è stato la casa editrice che ho, oltre che evangelica, ma è anche secolare. Infatti è anche su per la Feltrinelli, Mondadori, Amazon e fuori, proprio per arrivare a quelli del mondo, altrimenti si limita solamente, che anche nelle chiese ce n'è bisogno tanto, come abbiamo detto, ma fuori hanno bisogno. E quindi l'ho scritto in una maniera molto semplice, scorrevole, in modo che arriva a chiunque, non evangelichese quella cosa, però c'è i riferimenti, sicuramente con dei passi biblici, perché quello che dico poi lo confermo con la parola. E basta, chiudo e che Dio vi benedica grandemente. Anzi,